e Mariolo, che probabilmente potrà approfondire questo aspetto dell'abitare, del rapporto con la città, della città.
Salve a tutti, tanto grazie per l'invito, soprattutto a Giorgio e a Gianfranco, perché mi ha dato anche modo di conoscere la realtà del MAM, che io fino a poco tempo fa in realtà conoscevo per le cose che leggevo, vedevo e sentivo, e poi ho avuto modo anche di visitarla concretamente. Allora io partirei da questo. Questa è un'applicazione per smartphone che si chiama Street Art Roma, che forse molti di voi conoscono, e attraverso questa applicazione è possibile praticamente fare un tour della varia, come dire, presenza di opere di street art a Roma, che sono tutte mappate geograficamente in questa mappa che utilizza le mappe che trovate in rete, e praticamente consente anche di vedere delle anteprime con delle descrizioni. E qui dentro c'è anche il MAM. Ci sono tre segnaposti, con indicazione geografica, no? Con quelle rispettive opere che sono lì visibili. E allora, questo vi serve perché una delle cose più interessanti, secondo me, quando parliamo di un luogo come il MAM, è quello, ci si è detto poco fa, in qualche modo, la distinzione per esempio tra l'alto e il basso, no? Queste dicotomie che usiamo continuamente per analizzare la realtà. E quindi il museo come luogo elettivo in qualche modo, no? Dell'arte, dell'educazione in qualche modo, è il basso, quindi lo slam, i bassi fondi, eccetera. Perché in realtà viviamo sempre dentro queste dicotomie. E alto-basso vuol dire anche ordine e disordine, vuol dire anche staticità e movimento, vuol dire dentro e fuori, no? E si è detto adesso, questo è un luogo che sta dentro la metropoli, no? Non sta fuori, sta dentro. In che modo sta dentro? Allora, intanto io mi limiterò a sfiorare il tema dell'arte, perché ovviamente occupandomi di media, educazione, comunicazione, per me quello è un tema tangente, io non sono un esperto di arte. E la cosa che però mi interessa è forse invece l'aspetto più politico, no? Qui si è detto c'è l'arte utile, l'arte non utile, quella che si occupa dell'arte per l'arte, quella che si occupa più di raggiungere risultati concreti, che è un vecchio tema, no? Un tema classico poi dell'arte, tutto il Novecento poi si è discusso a lungo sulla funzione dell'arte, il ruolo dell'arte. Invece se parliamo di politica, si è citata adesso la polis, scusate, dritto così, ottimo, e c'è un nuovo passo, adesso si sente, ok, dunque, dicevo che se arte, politica e città, se parliamo di politica, beh, politica allora è il governo della polis, in qualche modo, no? Cos'è la politica? È l'arte di governare gli stati, per estensione, eccetera. La polis è un punto di riferimento nell'immaginario occidentale da millenni, potremmo dire, no? E soprattutto da secoli, da quando il Rinascimento l'ha ripreso questo modello. Ma urbanità, educazione, in qualche modo, io lo dico perché quando mi dimmi educazione, questi sono temi che tornano sempre. Che cosa vuol dire educazione? Che cosa vuol dire educare? Che cosa vuol dire formare? Che cosa vuol dire dare forma a un pensiero, a un'organizzazione, a una società, eccetera? E in realtà se ragioniamo su educazione, noi sappiamo che per esempio ci sono molti modi di educare le persone, di autoeducarsi, no? Se riprendiamo l'etimologia, ex ducere, allora tirare fuori che cosa? Una persona da una condizione di minorità? Forse, oppure tirare fuori quel che di buono c'è nelle persone affinché possano crescere, eccetera, eccetera. Lungo questa direttrice dicotomica, quindi alto-basso, centro-periferia, ordine e disordine, abbiamo costruito in qualche modo l'idea occidentale di polis, che si è contrapposta però soprattutto dalla fine del Settecento e dell'Ottocento a un'altra idea di città, che non è più quella della polis ma è quella della civitas, ma che riprende l'idea romana di città che si muove, che cresce. Per quello Roma mi sembra molto interessante, come si diceva prima, dall'India a Roma. Io una delle realtà più simili, almeno per il mio vissuto personale, a quella del MAM, che ho visto San Paolo in Brasile, ho visto delle situazioni che mi hanno ricordato, ecco, qualcosa di simile al MAM. Non è la stessa cosa però, e soprattutto la cosa interessante è che noi viviamo in una città che è Roma, che forse non è mai stata pienamente metropoli nel senso vero della parola, no? Non la possiamo paragonare a Tokyo, a San Paolo, neanche a Londra per certi versi, però condivide, diciamo, certe dinamiche tipiche delle metropoli, soprattutto grazie anche ai flussi comunicativi del Novecento. Abbiamo tutti qualche riferimento in abruzzese che ci ha insegnato a capire che la metropoli è matrice dell'esperienza, no? Quindi ci aiuta come matrice dei media e dell'esperienza che viene tradotta dai media. Okay. E una città come San Paolo in Brasile, per esempio, non ha un centro, non ha un centro storico, o meglio, ce l'ha, ma quel centro storico non ha la funzione che ha il centro storico, per esempio, in Italia, l'Italia dei comuni, l'Italia delle città costruite a volte proprio a misura della polis, cioè una città piccola che per i greci doveva essere ordinata, doveva essere armonica, che doveva tenere in qualche modo lontani gli stranieri, i diversi, perché ricordiamoci che per i greci e in seguito anche in parte per i romani il barbaro è colui che non parla la tua lingua, cioè colui che viene da fuori, colui che disprezza in qualche modo, prende anche un po' in giro perché non riesce a parlare la tua lingua. Okay. L'idea di polis è come dire, l'idea di armonia sicuramente affascinante, ma è un'idea esclusiva di vivere insieme, dell'abitare. Intanto la polis deve essere sempre contenuta, deve essere geometricamente ordinata. Nella polis tutto deve essere in qualche modo previsto ad arte. Questa idea rinascimentale la ritroviamo in tante città italiane che ancora conservano una pianta perfettamente geometrica, Palmanova, ne possiamo citare tante. Beh, la cosa interessante di Roma invece è che ci ricorda costantemente, essendo stata una delle prime metropoli dell'antichità, poi non ha seguito quel filone, ci sono metropoli che nel Novecento sono diventate molto più grandi di Roma, ma insomma, è una città che ci ricorda costantemente del caos che è il vivere insieme in qualche modo, no? Adesso si ricordava il prefetto Tronca che non ha forse tempo di occuparsi di tutto, ma in realtà ha chiuso già diverse cose, no? Ce l'ha fatta già, ha avuto il tempo per esempio di chiudere a San Lorenzo l'Esco, lo spazio dell'atelier. Il Baobab è stato chiuso, il centro di accoglienza. In realtà qui ho
fatto le cose da scrivo.
Da fascista, insomma, si diceva una volta.
Con tutto quello che c'è da fare.
Con tutto quello che c'è da fare, sì. Ma forse arriverà. E qui vengo brevemente al discorso della polis che si oppone alla città. Perché insisto su questo? Perché in qualche modo l'idea di armonia che ci piace, fin da quando siamo piccoli, veniamo educati all'armonia, alla bellezza, a questo tenersi insieme geometricamente delle cose. In realtà questa è un'idea dal punto di vista politico che è fortemente esclusiva e se vogliamo anche autoritaria. L'idea del caos metropolitano invece ci aiuta a capire che, ecco, una realtà come questa in cui persone di diverse provenienze, si direbbe anche etnie, ma la parola non mi piace, insomma, riescono insieme ad abitare un luogo comune, partecipato. Beh, è un po' diverso dai discorsi utopici sulla polis, in qualche modo, no? Questo modello armonico, geometrico. E allora viene anche meno quel discorso sul cittadino come urbano, educato. Anche nel lessico troviamo spesso questi rimandi, no? Urbano vuol dire educato. E ciò che non è urbano ovviamente è ciò che all'epoca stava fuori dalla città, e quindi nella campagna, e quindi il villico, il contadino, colui che in qualche modo era visto come non perfettamente integrato dentro l'ordine armonico della città. Staticità e movimento è un'altra delle dicotomie, e qui vengo a, come dire, uno dei temi della sociologia urbana, cioè per esempio la trasformazione del centro cittadino e della piazza. Allora, la piazza si è sempre articolata intorno a tre direttrici, che sono produzione, consumo e scambio. Si è detto poco fa, si è citato Adorno, del ruolo dei media. Se pensiamo all'evoluzione della città europea nel tempo, vediamo che produzione, scambio e consumo la fanno da padrone perché definiscono quello che le città sono: la piazza del mercato, la chiesa in qualche modo viene ridimensionata a un certo punto, e quello che prende vita l'Italia dei comuni, la storia dell'Italia dei comuni lo dimostra, è questo scambio, questa effervescenza che c'è nello scambio del mercato, della piazza, delle compere, eccetera, dove là si scambiano merci, ma si scambiano anche relazioni e si creano delle relazioni. Beh, tutto questo nel tempo cresce in complessità e comincia in qualche modo a spaventare. Non entro qui nel discorso educativo, ma il discorso educativo è una parentesi. Il caos metropolitano, che vuol dire incapacità di gestire in modo ordinato le cose, porta a un'idea di educazione salvifica. L'esempio classico della scuola che diventa luogo di resistenza e ti deve difendere da tutto ciò di brutto che accade là fuori. Appunto, si diceva anche del ruolo dei media che cercano continuamente di soggiogarci, di venderci, ma ci sono anche realtà mediali che a volte sono più interessanti, perlomeno per noi che studiamo i media, e in qualche modo la città continua a essere un luogo di elaborazione. La Civitas non è per i romani, voi immaginate la polis greca e Roma antica che comincia a crescere e a diventare un mostro ingestibile, perché una Civitas che cresce, no? I romani parlano di Roma mobilis, questa città che delira, cioè viene fuori dalla lira, che era il confine che stabiliva appunto il territorio cittadino da quello che c'era fuori. Questa è una città che delira. Che cosa succede in una città che delira? Beh, le cose, come dire, prendono delle direzioni che non hai previsto, che a volte tu non riesci a governare, a ordinare. Allora, delle persone che occupano un luogo, chiaramente un'azione non prevista, non gestita, come governi questa realtà? Che cosa fa? Ecco che qui l'arte utile, dentro la metropoli, dentro la città, interviene per salvaguardare politicamente una realtà umana. Ed è singolare che delle opere, in qualche modo, da chi dovrebbe poi sgombrare quei posti, possano essere viste come più importanti delle persone che ci vivono dentro. Ma è, dal punto di vista strumentale, importante che questa cosa avvenga, no? Perché comunque a livello di opinione pubblica la cosa pesa, no? Tutto il discorso sull'ISIS che fa pezzi, in qualche modo, il passato, la storia, l'archeologia, i beni culturali, che in realtà, se andiamo a vederlo al di là dei fatti concreti, poi ci sono anche lì rappresentazioni sceniche, perché alcune delle opere d'arte che sono state, che abbiamo visto distrutte nei video, in realtà non sono state distrutte le copie per creare in qualche modo una reazione emotiva molto forte. Le copie poi sono state vendute perché l'ISIS doveva finanziarsi, chiaramente. Sono anche loro dei mercanti.
Gli originali,
scusate, sono stati venduti per finanziare l'ISIS. Ok, e allora vado verso la conclusione. Abbiamo delle proporzioni che non sono più quelle di una volta. Io lo dico, io non amo molto il modello della polis, o perlomeno l'ho amato molto, ma non lo amo più, perché dal mio punto di vista quello è un modello che dobbiamo abbandonare. È un modello che guarda al passato, un modello di astrazione utopica, ma non nel senso buono della parola, secondo me. Mentre invece nella Civitas, nella città effervescente che cresce, troviamo anche il modo di tenere insieme cose molto diverse fra loro e di vedere la città come un corpo, ma un corpo in qualche modo in continua crescita, in continuo movimento, a volte senza regole, chiaramente, il che può spaventare. Dal punto di vista educativo, se noi diciamo a un ragazzo, a un bambino, anche giovane, vai per la città, esplora, noi ci troviamo davanti a un mondo di fatto di genitori, di docenti, che vive ormai di paura e che ti dice: attenzione, quello non può girare da solo perché c'è il pedofilo, perché c'è quell'altro, perché finisce male. E io ricordo un testo del 77 di McLuhan, uno dei, per chi studia i media, insomma, mediologia è un riferimento classico ormai, e lui scrisse un testo, La città come aula, dove invitava chi lavorava a scuola con i ragazzi ad aprire un po' le scuole alla città, quello che c'era fuori, invece di chiudersi per cercare di salvare le anime dalla corruzione esterna. E lui suggeriva di realizzare con i ragazzi, i docenti, delle opere, dei progetti, un gruppo ovviamente di ragazzi, dicendo per esempio: andate in giro, osservate i cartelloni pubblicitari, analizzateli, che cosa dicono, sentite che cosa dice la gente, sentite le barzellette, andate a parlare con le persone alla fermata dell'autobus, vedete, analizzatelo questo mondo in cui comunque vivete, e poi a scuola fate dei progetti su questo. Però vivete, andate ad abitare quei luoghi, non fate casa scuola, scuola casa, perché altrimenti voi vivete in un mondo che non è la città, è una rappresentazione in qualche modo fittizia in cui noi viviamo solo alcuni luoghi della città. Io per esempio il quartiere Tor Sapienza non lo frequento per ragioni di vita quotidiana, perché vivo in un altro quartiere, vado a lavorare in un altro quartiere, difficilmente, se non ci fosse stato il MAM o qualche amico, io sarei andato là. E anche il mio limite, alcune zone di Roma le ho volute conoscere pur non vivendoci, però di fatto se in una città tu non ti sposti anche corporalmente, porti lì la testa ma porti anche il corpo, perché poi si tratta di esperienze anche molto psicosomatiche, quando vai a vedere il MAM all'interno è un'esperienza forte dal punto di vista umano, perlomeno per me lo è stato, perché al di là del significato delle singole opere c'è il significato di un contesto, di quello che c'è dietro, delle persone che vivono lì, dei ragazzi che vengono a giocare importunando la persona che ti sta spiegando le opere, e quindi tu capisci che lì c'è un mondo che non può in qualche modo essere rinchiuso dentro categorie troppo astratte e che a volte non può neanche essere contenuto dentro le nostre griglie interpretative. E là dentro io ho visto anche quello che negli stili architettonici, per esempio, abbiamo visto in alcune metropoli, no? Soprattutto all'estero, il livellamento di gerarchie di stili che cominciano a convivere gli uni accanto alle altre. Qui in Italia è un po' più difficile, no? Dai tempi dei futuristi, fare questo discorso, perché c'è l'idea del bello da preservare, quindi della città da restaurare più che da cambiare, no? Devo inserire dentro il corpo cittadino qualcosa di completamente nuovo. In Italia spesso si trovano resistenze, in altre parti del mondo si fa con più facilità. Okay. E pensate anche a quello che hanno fatto negli ultimi anni col mercato del turismo, no? Il mercato del turismo, che è un mercato fatto di scambi, relazioni, cambi economici, di fatto ha ristrutturato alcune zone di molte città con l'illuminazione, con il recupero, con la messa in scena ulteriore della messa in scena che è per definizione della città. Voi pensate alle feste medievali, alle corti cinquecentesche, alla festa barocca, tutto quello che succede nella città nei secoli è una continua messa in scena. Prima si parlava di società dello spettacolo, no? La società dello spettacolo novecentesca in realtà nasce su una società dello spettacolo e del potere, e quindi dell'esercizio del potere, molto precedente, e aggiunge in qualche modo uno spazio dei flussi. Quello mi sembra interessante anche che vengano fuori applicazioni come queste, perché lì si cerca in qualche modo di far vivere insieme lo spazio dei flussi, delle reti, con lo spazio territoriale, dei corpi che si muovono analogicamente dentro una città, creando geografia di culture, no? Non nel senso che abbiamo il quartiere cinese, abbiamo il quartiere nigeriano, abbiamo il quartiere peruviano, quella è una geografia delle culture, se vogliamo, otto-novecentesca ma molto settaria, perché lì poi non ci sono veri scambi. Invece in realtà come questa a me pare riscorgere, proprio pensando al futuro, qualche germe di esperienza davvero nuova, ecco, perché poi si sta tutti insieme in città ma alla fine non si comunica con tutti i gruppi sociali, no? O con di nuovo alto-basso. E chiudo dicendo che se la città quindi è un medium in crescita e quindi, come direbbe il professore, matrice e tessuto della nostra esperienza, beh, allora la città filtra la nostra esperienza con il mondo. E pensare alla città come un'aula, riprendendo McLuhan, e a luoghi come quello, io consiglio anche agli studenti, cioè dopo che l'ho visto, ho detto agli studenti, nessuno dei miei studenti ovviamente conosceva la realtà del MAM, e tu dici a un ragazzo di 19 anni, di 20 anni, vai a fare un giro lì, vai a vederlo, magari senti, perché se c'è una guida capisci anche meglio, altrimenti vai e visita. Perché quello è un luogo pulsante della città, che in effetti io condivido l'idea del museo come in qualche modo luogo della morte, no? Sono questi luoghi un po' asettici, dove tu vai a vedere il sacro, no? Esposto, però in realtà non sono luoghi vissuti, spesso sono luoghi di passaggio, mentre qui abbiamo un museo che per ragioni politiche diventa un luogo vissuto di corpi, di pensieri, di persone che stanno cercando di creare una realtà nuova. Io poi come andrà a finire dal punto di vista dello sgombero non lo so, probabilmente anch'io penso che forse c'è meno pericolo oggi per ragioni oggettive, anche per i risultati di un'azione forte, no? degli artisti. E sicuramente per me, se pensiamo alla città come un medium, quello è una parte di medium che può essere molto interessante anche da un punto di vista educativo nel senso più alto, cioè nel senso di autoformazione. Cioè vivere a Roma e non conoscere una realtà come quella, secondo me, è una grande perdita, sia per il 19enne che per la persona della mia età. Per me non conoscere un luogo come quello è stato un limite, lo riconosco, per quello vi ringrazio tra l'altro di avermi in qualche modo spronato, perché Roma in questo senso è un po' un laboratorio, no? Continua dopo millenni a essere un laboratorio interessante per riflettere su cosa eravamo e dove stiamo andando. Grazie.